primo punto tra università e metropoli. Noi siamo partiti dall'università, o meglio ESC nasce come occupazione a partire da un'esperienza di lavoro e di ricerca politica che avveniva dentro l'Università La Sapienza e che aveva avuto un po' una sorta di picco significativo nel movimento del 2001, primo movimento dell'autonomia e dunque un movimento che avvenne soltanto a Roma su una questione specifica. Ed avvenne poco prima di Genova, nel marzo, quando c'era la carovana e nel mentre accadeva Napoli, quindi anche in una fase esplosiva di preparazione di quel grande evento che è stata l'apertura del movimento No Global in Italia. E dunque abbiamo deciso, pur partendo dall'università, in aperta critica con una forma organizzativa dell'università classica, quella dei collettivi di facoltà, di immaginare un modo di tenere assieme, congiungere, connettere l'università con la trasformazione metropolitana che intanto si stava dando a Roma. E questo perché il ragionamento che facevamo era che l'università stava progressivamente perdendo i suoi perimetri e stava progressivamente perdendo la sua dimensione di separatezza rispetto alla produzione sociale. Tutto sommato si tratta di un processo che è aperto almeno dalla fine degli anni 70, ma che ha trovato con le riforme dal 90 in poi una sua progressiva affermazione. Con la bozza Martinotti, 97, poi a seguire con la riforma Zecchino, 99, la questione del rapporto tra università e territorio diventa la linea di tendenza sulla trasformazione dell'università. Nella bozza Martinotti i punti salienti sono esattamente questi: l'università deve smettere di essere un luogo separato dal tessuto produttivo metropolitano, l'università deve avere la capacità di costruire rete, l'autonomia universitaria, la capacità di connettere le specificità territoriali, la ricchezza produttiva che ogni territorio esprime con la produzione di saperi adeguati per quel territorio. Dunque, dentro l'illusione riformistica che è maturata negli anni 90, c'era esattamente questo discorso su una possibilità di rapporto poroso, di scambio continuo, permanente tra territorio, e quindi territorio metropolitano, e istituti formativi. In più si cominciava a dire che l'istituto formativo universitario deve connettersi con gli altri istituti formativi, deve costruire una continuità con le scuole ripensata. Beh, tutto questo a noi si è spinto a fare un ragionamento che insomma è molto semplice quanto banale e però denso di cose da fare, denso di cose da organizzare. Proviamo ad esternalizzare l'università dal basso, cioè proviamo a far sì che l'uscita dall'università non avvenga a partire dai poli produttivi del territorio metropolitano, ma facciamo in modo che si esca dall'università a partire da quel polo produttivo che è la cooperazione studentesca, cioè quel livello di cooperazione attorno alla produzione di sapere, alla produzione di intelligenza autonoma. Quindi, insomma, siamo usciti dall'università esattamente secondo questa direzione. E siamo usciti dall'università perché pensavamo, e continuiamo a pensare, che almeno da 10 anni la separazione tra università e produzione e lavoro sia venuta meno, con tutta una serie di blocchi, anomalie, vincoli, limiti italiani, perché in Italia, in qualche modo ha ragione Sergio Bologna, non esiste fino in fondo un mercato delle competenze avanzato, non c'è un investimento privato significativo sulla ricerca, c'è ancora un blocco consistente tra produzione di competenze universitarie e lavoro cognitivo, e però la tendenza che abbiamo visto allora e che pensiamo oggi sia che l'università diventa una rete, l'università diventa metropoli, l'università diventa produzione. Sulla scorta di questi 3 punti abbiamo detto l'università diventa auto-organizzazione e l'abbiamo fatto dentro e fuori l'università. ESC nasce 3 anni e mezzo fa attorno a questa fuga che però è stato un modo di riorganizzare di fatto il lavoro universitario. E questo è importante perché insomma, quando pensiamo al rapporto tra centri sociali e università, noi dobbiamo pensare ad un divenire. Un divenire è sempre una cosa che si fa in due, no? È sempre una cosa che riguarda un passaggio insomma, le parole dei filosofi direbbero queste cose di tipo un concatenamento e potremmo continuare a lungo. Però semplicemente qua il problema oggi è fare dei centri sociali delle università del valore d'uso e delle università degli spazi dell'auto-organizzazione sociale. Cioè è questo nodo che noi abbiamo di fronte. Cioè non abbiamo il problema di dire usciamo dall'università o entriamo dentro l'università, dobbiamo fare entrambe queste cose assieme. Cioè saperci star fuori, saper ibridare sul tessuto metropolitano l'organizzazione universitaria e saper far vivere la produzione di sapere come terreno strategico della costituzione di comunità fuori dalle mura universitarie. E noi, ecco, insomma, in maniera sperimentale, per piccoli passi, per grandi passi, per cose buone, per cose meno buone, siamo attorno a questa direzione. Riteniamo che su questo nodo si giochi una partita importante. Secondo punto, capitalismo cognitivo. Io ho un po' la sensazione che una certa visione progressiva e un po' progressista del capitalismo cognitivo vada rivista. Io ho la sensazione che noi ci troviamo di fronte ad una crisi che è per un verso la crisi della globalizzazione, per l'altra la crisi delle forme in cui in Italia e in Europa si è data la trasformazione informazionale in senso cognitivo della produzione. Questo lo dico dal punto di vista delle soggettività e lo dico perché credo che attorno a questa crisi, a questo nodo, si giochi una partita di fondamentale importanza. In questi giorni credo che insomma, la cosa di cui più si parla è il tema del pessimismo antropologico, cioè chi non avete sentito che dice l'umanità è una canaglia, insomma avete visto Johannesburg, neri che uccidono neri, cioè è finita praticamente dopo Katrina, Johannesburg, cioè praticamente noi dobbiamo assumere che siamo antropologicamente segnati dal male. Allora, io credo che quello che sta avvenendo invece materialmente in Italia e materialmente in Europa, compresa questa affermazione e questa egemonia culturale delle destre, non possa essere letta con categorie pasoliniane, i poveri, il popolo, i fascisti, non possa essere letta con categorie di semplificazione, ma vada letta all'interno di quel fenomeno enorme di crisi della globalizzazione, che non significa fine della globalizzazione, bisogna stare accorti su questo, la globalizzazione non può finire, cioè è un processo aperto e come processo aperto è un processo crisi, ma questo non significa che finisce la globalizzazione. E dall'altra abbiamo però un enorme elemento di contraddizione, di crisi, di blocco, che esattamente sul terreno della produzione cognitiva si è generata. Credo infatti che la produzione cognitiva porti con sé sul piano della soggettività una trasformazione così radicale delle forme di vita, un processo, per usare un'altra parola dei filosofi, di deterritorializzazione così violento che attorno a questa violenza, insomma, germinano in maniera potente forme di ridefinizione identitaria. Io credo che nella ridefinizione identitaria postmoderna ci sia il blocco del lavoro cognitivo, la crisi del capitalismo cognitivo, ma quando parlo di blocco e di crisi parlo esattamente del blocco della libertà del lavoro cognitivo. Il lavoro cognitivo è quella forma di valorizzazione dei processi di cooperazione intelligente che deve continuamente fondare la sua possibilità di valorizzazione su dei processi di rischio e di libertà. E questi processi di rischio e di libertà sono processi che appunto aprono delle strade assolutamente difficili da controllare. E questo elemento io credo che trova una sua prima definizione aggressiva, violenta e molto dura nelle politiche sicuritarie. Là non c'è un'alternativa alla destra e alla sinistra, le politiche sicuritarie sono un dato complessivo dell'affermazione del comando oggi. E credo che le politiche sicuritarie agiscano al pari della ridefinizione di perimetri, di frontiere, di identità, agiscano pesantemente sul blocco dei processi di libertà che sono interni alla valorizzazione cognitiva. Penso in secondo luogo che, e questa è una specificità italiana, ma per alcuni versi un enorme fenomeno problematico per tutta l'Europa, che il lavoro cognitivo porta con sé non solo istanze di libertà, ma porta con sé istanze diciamo così, di trasformazione sul reddito, di trasformazione sull'accesso ai saperi, di trasformazione sulla possibilità di affrontare questa enorme galassia di processi formativi discontinui, aperti, permanenti. Esattamente quando questa possibilità, questo accesso non si dà, il passaggio oppositivo a questa impossibilità è l'identitarismo. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però a me mi sta a cuore dire questo, che in una fase in cui il capitalismo cognitivo non si riesce a tradurre in una nuova dimensione di diritti, di reddito, di accesso, di istituti pieni della formazione, quello che accade è l'esplodere di una nuova forma di cinismo, di antiintellettualismo, di opportunismo assolutamente violento, dimensione per alcuni versi piena di rancori e di risentimenti. Ecco, io credo che lì si giochi una partita importante, perché altrimenti tutto il resto è dire l'uomo è fatto male, antropologia pessimistica, o piuttosto Pasolini, cioè il popolo ce l'ha con quelli che si occupano di cultura. Io non credo che sia questo, credo che chi si muove dentro una tendenza di affermazione identitaria, di ossessione securitaria, lo faccia a partire da un'impossibilità, da un blocco che viene agito sul piano del comando, blocco della libertà e dei processi di cooperazione, blocco che viene agito singolarmente in termini di soggettività, non c'è tempo, non c'è spazio sufficiente, diritti sufficienti, etico sufficiente per poter costruire delle strategie d'attacco a quell'inflazione semiotica di formazione a cui tutti i giorni siamo sottoposti. Se questa cosa che dico è parzialmente vera, speriamo almeno parzialmente, io penso che sia un bel po' vera, credo che allora la questione dell'autoformazione, di tutto il potere all'autoformazione, diventi una questione strategica. Cioè noi abbiamo la necessità quest'oggi di ripensare in termini assolutamente forti, aggressivi da questo punto di vista, il tema della cooperazione intelligente autonoma, della produzione di saperi dentro una dinamica di libertà. Costruire un'università dentro l'università, costruire un'università del valore d'uso dentro i territori e dentro la dinamica metropolitana diventa una forma d'attacco a quella crisi soggettiva del general intellect e a quella crisi imposta dal comando in termini di blocco dei processi di libertà che vanno assieme alla diffusione dei saperi, delle informazioni e del linguaggio come risorse produttive. Ecco, io penso che queste cose siano il punto che qualifica ulteriormente la potenza di questa sfida politica che chiamiamo autoformazione. Chiaramente è una grossa sfida politica, è una sfida anche estremamente complessa, non dobbiamo pensare che sia una sfida lineare, io credo che non dobbiamo pensarla come una sfida tradizionalmente o dogmaticamente operaista, cioè voglio dire non c'è nessuna linearità a cui ci possiamo appoggiare, c'è semplicemente il fatto che stiamo costruendo delle ipotesi attorno alle trasformazioni produttive, alle trasformazioni metropolitane, alle trasformazioni globali, attorno a queste cose stiamo lavorando su delle ipotesi e mi sembra che avere la capacità di leggere in termini non progressivi il general intellect e l'intellettualità di massa, cioè dicendo che dentro la velocizzazione imposta dal divenire cognitivo del lavoro si giocano anche una serie di blocchi pesanti sul piano del comando e pesanti sul piano della soggettività. Ecco, dire tutto questo significa ridare forza politica, mettere al centro il problema di costruire sapere, di costruire tempo per il sapere, di costruire spazi per il sapere, di ripensare il sapere come forma di relazione, di cooperazione, valore d'uso, è questo, il fatto che dietro un sapere c'è una forma di vita, una relazione, un rapporto, una sensualità. Ecco, queste cose vanno ripensate per intero e vanno fino in fondo giocate come battaglia politica complessiva, dentro e fuori l'università. Credo che l'autoformazione debba avere la capacità di stare sul tessuto alto dei saperi universitari. In questo senso, autoformazione non significa fare seminari autogestiti, quelli li facevamo anche 15 anni, cioè non cambierebbe niente significa produrre attività seminariali costruite in termini cooperative, ma che in cooperativi, che confliggono in termini diretti con la produzione di sapere accademico. Cioè, dobbiamo avere questa capacità di infilarci dentro la produzione del sapere accademico e di rovesciarlo, di giocarlo a nostro favore, di spostarlo, di spiazzarlo continuamente. Cioè, non serve dire facciamo la nostra nicchia ambientale e ci mettiamo al sicuro raccontandoci le cose che il movimento fa fuori dall'università. Serve dire cosa si insegna dentro l'università, come decostruiamo quello che si insegna qua dentro, come facciamo fuggire i saperi che vengono qui codificati, come utilizziamo, componiamo diversamente questi saperi che ci vengono dati. In questo senso penso che l'esperienza fatta qua a Bologna quest'anno sia assolutamente eccellente, a maggior ragione quella che è in previsione per il prossimo anno, per quello che ne ho letto, capito e che mi è stato raccontato, non solo per la conquista diretta del credito, inflazione di quello strumento di misura che vogliamo smisurato e dunque lo gestiamo in forme autonome, ma anche per questa capacità di costruire un sapere multidisciplinare, cioè di rottura con gli steccati delle discipline, e quindi un sapere trasversale, cioè che riesce a tagliare le discipline, a ricomporle e a ricostruirle. In secondo luogo penso perché appunto si confronta con quegli istituti di sapere codificato che esattamente esercitano governo sull'università. E allora questo mi pare che sia una sfida insomma enorme, decisiva, però credo che non sia sufficiente pensare l'autoformazione esclusivamente in questo modo. Noi dobbiamo avere la capacità di portare l'autoformazione come metodo nello spazio metropolitano, cioè farlo vivere dentro la costituzione di soggettività, farlo vivere dentro l'organizzazione degli spazi occupati e autogestiti, farne appunto un metodo di conoscenza ma di organizzazione, cioè assumendo che tra conoscenza e organizzazione di comune non si dà separazione. In questo senso l'autoformazione diventa anche una strumentazione laddove si costruiscono primi circuiti di auto-organizzazione del lavoro precario, perché no? Cioè questa deve essere la capacità di un meccanismo, di una pratica e di un metodo appunto trasversale, aperto, che gioca la partita esattamente sul nodo. Senza autoformazione il lavoro cognitivo muore, cioè entra in crisi, vive male, soffre da tutte le parti, vive in termini regressivi questa accumulazione di saperi e di conoscenze che sembrano ingovernabili, la formazione permanente fa paura, è questo il nodo. Allora bisogna rovesciare questa idea di continua formazione, sgretolamento di biografie lineari, incapacità di gestirsi la vita in termini tradizionali, ecco, dobbiamo rovesciarla da rischio, pericolo e paura che produce ossessioni identitarie in punto di forza. Siamo assolutamente precari, non possiamo costruirci una biografia, per questo possiamo praticare forme nuove di sapere, di relazione e di cooperazione. Terzo punto, la questione della sovversione. Ecco, io su questo proprio non so che dire, se non quello che ho già detto, però penso delle cose semplici su cui a mio avviso bisognerebbe un pochino ragionare. Allora, le divido così in tre sottopunti, 3-1. Ricostruire l'inchiesta. Ecco, io penso che su questo tema dell'inchiesta, su cui ci siamo ritrovati anche anni addietro e che fa parte di un lessico comune condiviso, di una insomma di un modo di guardare le trasformazioni sociali, ecco, penso che su questa cosa noi ci dobbiamo rimpegnare di nuovo, cioè dobbiamo capire come funziona, come si fa, ma non per acquisire un buon metodo di conoscenza sociale. Penso che dobbiamo far questo per capire come sta mutando l'università, come si sta trasformando ed esattamente come si sta mutando questa scena di rapporto che viene agita sul terreno del comando tra metropoli e università. Credo che poi, tra le altre cose, noi abbiamo bisogno di ricostruire un terreno di inchiesta sui comportamenti di fuga dentro l'università stessa. Che cosa significa viver male dentro il 3+2? Ecco, ci sono delle inchieste abbastanza solide fatte da Martinotti e da chi ha fallito con la riforma, perché loro hanno capito che la riforma è fallita. Noi dobbiamo tentare di capire come questo fallimento della riforma non avviene a scena sociale conflittuale ferma, cioè come questo fallimento della riforma cominciamo ad agirlo, come gli elementi soggettivi del fallimento della riforma cominciamo ad utilizzarli a nostro favore. Beh, gli elementi soggettivi sono ancora utili per parlare a favore dell'autoformazione, cioè prima cosa significativa, chi finisce il 3 vuole fare il 2, perché semplicemente con il 3 non sa cosa farci, con il 3 non sa dove collocarsi, in generale ritiene che il 3 gli ha insegnato poco in mente, e questo è un punto importante, perché capiamo che attorno a questa insomma, esigenza di completezza o impossibilità di trovare sbocchi lavorativi, fine dell'illusione del rapporto permeabile tra mercato delle competenze e produzione di saperi universitari, ecco, dentro questa cosa qui si gioca una delle partite fondamentali. Sulla questione della frequenza, ecco, siamo così convinti che l'irrigimentazione dei tempi universitari sia una cosa che piace a tutti? Beh, bisognerebbe capirla, cioè come si sblocca questa cosa, cioè come si promuove un'idea di sciopero della frequenza, come si agita, cioè come si fa vivere come questione. E penso che però, ecco, questi temi buttati lì così vadano inchiestati, conosciuti, cioè c'è bisogno di un'inchiesta sui comportamenti che già oggi sono attivi dentro l'università riformati, non semplicemente quelli che devono farsi laddove tutti gli studenti avranno preso coscienza che c'è un mondo migliore di questo, perché sul prendere coscienza che c'è un mondo migliore di questo, insomma, possiamo passarci 150 anni, cioè noi abbiamo bisogno di capire cosa già nel mondo di oggi dell'università comincia a stridere, a creare frizioni, a porre problema. Quindi una grossa inchiesta di massa sull'università da riprendere, da fare a partire da Uniriot, ma da estendere laddove possiamo, è secondo me un punto estremamente forte, qualificante. Questo ci aiuta anche, 3.2, il secondo punto del 3, a parlare di una tematica che rilanciamo molto spesso e che fa parte del ragionamento attorno all'autoformazione, è la tematica del reddito. Ecco, su questo credo che le partite che si apriranno prossimamente probabilmente potranno darci ragione su alcune intuizioni che abbiamo avuto. In primo luogo penso che, e qui il lavoro di Bologna mi sembra molto significativo, bisogna rilanciare questa tematica a partire da un rapporto molto stretto con la ricerca e con i precari dentro l'università, cioè quelli che più formalmente sono riconosciuti come precari dentro l'università. In secondo luogo penso che noi dovremmo avere un po' la capacità di ripensare questa battaglia sul reddito a partire da una dinamica di alleanze sociali attorno al insomma a questo desiderio, ambizione, problema, questione irrisolta. Fare rete, ripensare il terreno della rete, costruire attorno alla tematica del reddito una capacità di rete tra esperienze universitarie e metropolitane, ecco, questo è un altro punto che rilancia immediatamente l'università fuori dai suoi confini, cioè che la fa nuovamente giocare con l'esperienza dei centri sociali, con l'esperienza delle prime forme di auto-organizzazione di lavoro precario. Ecco, questo credo che sia un altro punto qualificante per giocare in termini d'attacco alcune cose che ci troveremo di fronte nei prossimi mesi, ma che sono ormai affermate da anni. Oggi penso che parlare di reddito significa in generale ripensare la questione salariale, ripensare in generale la questione dei consumi, ripensare in generale il fatto che c'è un'intera generazione di cui noi siamo parte che è tagliata fuori da appunto quella capacità di costruzione di rigidità, di stabilità. Ecco, dentro questa instabilità permanente la tematica del reddito è una tematica su un rovesciamento sovversivo del tema della sicurezza. Cioè, oggi essere insicuri significa non avere reddito, cioè noi dobbiamo ripartire da questa cosa qua, cioè l'insicurezza massima che noi viviamo è che non abbiamo reddito, e dentro questa cosa dobbiamo giocare una partita politica che si dota anche di un linguaggio molto semplice, cioè dobbiamo avere anche la capacità di tradurre questa categoria generale, questa pratica che abbiamo pensato cioè dobbiamo scriverci dei volantini che parlino anche al di fuori di noi, cioè questo è un tema grosso che noi abbiamo di fronte e che penso va messa un pochino in gioco. Ultimo punto su cui chiudo è relativa ancora alla questione dell'università e in particolare ad alcune linee di tendenza che pare si stiano affermando e che potrebbero trovare ulteriore affermazione con il nuovo governo. In particolare mi riferisco a l'AQUIS, cosa di cui abbiamo parlato, ma mi riferisco anche a questo progetto di riforma o progetto di legge già presentato dalla Gelmini con il plauso del riformista qualche giorno fa, immediatamente raccolto da Giavazzi e dal Corriere della Sera, messo al centro di alcune delle discussioni del forum Economia e Società Aperta fatta dal Corriere della Sera a Milano, seconda edizione alla Bocconi. Il tema dell'università e della radicalizzazione delle autonomie universitarie. Ecco, questo è un altro tema che intreccia autoformazione e reddito, fine del feudalesimo universitario e capacità di costruire rete tra università e metropoli, problema del sapere e tematiche insomma, biosindacali, concedetemi il termine, dentro appunto gli elementi di crisi attorno al lavoro cognitivo. Ecco, mi sembra estremamente interessante cominciare a ragionare del fatto che la sfida che viene lanciata da Confindustria, da Corriere della Sera, dal governo Berlusconi è questa sfida a dire basta fisco unitario e finanziamenti per tutti, le università devono essere definite in termini di parametri produttivi, questi parametri produttivi regolano, differenziano, cioè creano una gerarchia differenziata, diciamo così, rispetto alla possibilità di un'università di avere finanziamenti, di fare ricerca, di costruire la propria di costruire la propria continuità organizzativa di insegnamento. Ecco, credo che attorno a questa tematica, cioè a questa velocizzazione liberista, diciamo così, attorno a questa differenziazione e gerarchizzazione dell'università. Beh, attorno a questa cosa credo che vada giocata la nostra partita sulle università autonome, cioè su ciò che si definisce in conflitto tanto con un'autonomia insomma, di costruzione di gerarchie, che è un problema tutto interno per molti versi anche alla composizione della borghesia italiana, cioè all'incapacità che la borghesia italiana ha di ridefinire quadri, cioè quando questi hanno bisogno di dire ci saranno gerarchie universitarie molto chiare, i finanziamenti si divideranno, ecco, hanno bisogno di dire qua non abbiamo più una produzione di classe dirigente. Guardate, non è un problema da poco, cioè per noi è un problema di odio e di indignazione, ma per loro è un problema di cioè di come si riproduce il comando. Allora, dentro questo quadro, avere la capacità invece di rilanciare immediatamente, dentro il fallimento della riforma, la crisi del processo dell'università pubblica, la differenziazione e la radicalizzazione dell'autonomia, un'autonomia agita dal basso, una capacità di fare università, una capacità di disporsi come istituzione, costruendo anche alleanze molto spregiudicate. Io su questo sarei per guardare un po' ovunque, cioè dentro questa fine dell'università credo che si giochi una partita che riguarda soggetti che vanno anche al di fuori di noi. Questi sono alcuni punti di lavoro più che altro su cui secondo me bisogna insistere. Il punto generale, e su questo chiudo, è che credo che il divenire metropoli abbia con sé una grossa trasformazione in senso immateriale e cognitivo del lavoro, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo acquisito, l'abbiamo determinato. Capire oggi fino in fondo come università e metropoli si trovano di fronte a blocchi, a contraddizioni, come questo rapporto possa essere produttivo per le cose da fare, mi sembra il nodo decisivo, assumendo però che dobbiamo avere la capacità di uscire fuori per rientrare dentro o di stare dentro per produrre cose significative fuori. È una sfida anche linguistica, ma è una sfida soprattutto di capacità di costruzione e soggettività.